Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La storia dell'omicidio di uno studente negli anni della contestazione milanese.
È stata una settimana orribile perché la mattina dopo questi camion da Via La Marmora hanno fatto quell'orribile scempio di Giannino Zibecchi.
La nascita di un neonato in un giorno drammatico e un rapimento finito male, in una puntata che si intitola Giorni di piombo.
Le giornate di aprile non sono un episodio isolato o un'esplosione incontrollata di rivolta.
Queste vengono dopo 50 giorni di lotta alla Fiat, lotta che ha coinvolto un numero enorme di operai, ha bloccato completamente il ciclo produttivo, ha segnato il punto più alto di autonomia politica organizzativa finora raggiunto dalle masse operaie. Non ci siamo, è troppo burocratico.
Bisogna distinguere i desideri dai bisogni. I bisogni sono una cosa seria. I bisogni sono quelli che ti portano a mettere tutto in discussione, a rischiare tutto e anche a morire e a combattere se necessario. Il bisogno di comunismo, per esempio.
Buonasera.
Sera.
Scusate.
Hai finito prima oggi?
Sì. Ho finito prima. Ciao Sara.
Ciao.
Stai facendo? Stai disegnando?
Sì.
Bene, andiamo a farci una passeggiata.
E vai!
I posti chiusi fanno male alle bambine. E anche al cervello della gente. Il bisogno di comunismo. Io ho bisogno di bere, di mangiare. Tu, Sara, quando senti queste cazzate...
Ma le parolacce si dicono.
Si dicono e come? Tu scusa all'asilo se qualcuno ti dice delle bugie. Che cosa gli dici?
Tronzo bugiardo.
Brava! Ora andiamoci a fare una bella passeggiata, andiamo! Ehi, salutiamo!
Salutiamo!
More, fa freddo! Prendiamo un bello cappottino e ce lo portiamo fuori! Andiamo! Via una bella boccata d'aria, via, fuori!
La voce di Luigi Locascio in quel film che è stato un pezzo di storia del cinema e che racconta un pezzo di storia di questo paese, che è La meglio gioventù. Apriamo così questa puntata che si intitola Giorni di piombo, e non a caso si intitola Giorni di piombo perché, come vi ho detto in apertura, vi raccontiamo delle storie che hanno a che fare con gli anni caldi della contestazione milanese o in generale della contestazione studentesca in Italia. E poi avremo anche la storia che viene raccontata da Mario Calabresi in un libro che si intitola Quello che non ti dicono. È una storia poco conosciuta di un ragazzo che viene letteralmente tradito da un amico che a tutti gli effetti diventa un terrorista e gli chiede di fare una cosa che lui non vuole fare e alla fine invece lo tradirà. Ve lo raccontiamo oggi perché oggi è una giornata particolare. Oggi è il 16 di aprile e nel 1975 succedeva una storia che ci è stata proprio raccontata dal nostro ascoltatore, perché succede, no, ogni tanto che le storie personali si incrocino con la storia, quella di tutti, la storia popolare, la storia che si legge sui libri. La storia di Gianfranco parla esattamente di quello, parla di una figlia che nasce in una giornata molto particolare, cioè il 16 di aprile del 1975. E cosa accade? Accade che ci sono due giovani che si chiamano Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, che erano due studenti ed erano anche militanti politici, come spesso succedeva in quegli anni, che furono uccisi durante gli scontri che si erano incendiati nel 1975 tra neofascisti e sinistra extraparlamentare. E Claudio Varalli era uno studente di un istituto tecnico milanese dove insegnava l'autore della nostra storia, e venne ucciso il 16 aprile da un militante di Avanguardia Nazionale che lui stesso stava invitando ad allontanarsi, ad andarsene, perché c'era questa sorta di protesta, c'era questa sommossa, e questo tizio si era ritrovato lì, si era trovato in mezzo alla protesta e la cosa non era finita bene. E poi c'era stata un'altra uccisione in quelle ore, in quei giorni, e sto parlando di Giannino Zibecchi, che era un militante del coordinamento dei comitati antifascisti, e morì in un modo orribile investito da un camion dei carabinieri che percorreva un viale di Milano, che è corso 22 marzo. e andava molto veloce per la situazione in cui ci si trova quando ci sono manifestazioni e appunto le macchine, i mezzi un po' impazziscono, andava oltre a 100 km all'ora e quella manifestazione era proprio stata causata dall'uccisione di Claudio Varalli. Insomma, sapete come funzionano queste cose, si innesca una scintilla e da lì i petardi scoppiano uno dopo l'altro. Ebbene, vi raccontiamo queste storie, vi ricordo che Linee d'Ombra è un programma che parla esattamente di questo, parla di storie che creano un confine nella vita delle persone che l'hanno vissuto e Gianfranco in quella giornata aveva una figlia che nasceva e al contempo aveva uno studente della sua scuola, anche se non direttamente suo allievo, suo alunno, che moriva in certe circostanze. Erano 46 anni fa, sembrano veramente tantissimi anni, invece è solo l'altro ieri. Benvenuti a Linee d'Ombra. La storia che vi voglio raccontare in fondo non ha proprio nulla di speciale. Un uomo di 34 anni, marito e padre di una figlia, diventa padre per la seconda volta. A renderla particolare, però, sono le circostanze drammatiche in cui si inserisce.
16 aprile 1975. A Milano, Claudio Varalli, esponente del Movimento dei Lavoratori per il Socialismo, di ritorno da un corteo, viene ucciso a colpi di pistola dal militante neofascista Antonio Bragion. All'indomani dell'uccisione di Varalli, i suoi compagni organizzano una manifestazione di protesta che sfocia di nuovo in pesanti scontri. Muore Giannino Zibecchi, un insegnante di educazione fisica, travolto da una jeep della polizia.
Eccola la situazione. La sera del 16 aprile 1975 era in programma una riunione del consiglio di istituto all'Istituto Tecnico per il Turismo di Milano, di cui all'epoca io ero vicepreside. Non sapevo nulla di quanto era accaduto quel pomeriggio, al punto che scendendo dall'auto non avevo spento il registratore a cassette che mi ero portato per registrare la riunione, ma da cui intanto usciva musica. L'ho fatto non appena ho visto le facce di chi era già lì. Un paio di colleghi, qualche rappresentante dei genitori e degli studenti, dai quali appresi la notizia. Un nostro studente di sinistra, di 17 anni, Claudio Varalli, era stato ucciso a colpi di pistola da uno studente di destra, come esito di uno scontro tra le opposte fazioni, in piazza Cavour.
Allora l'Istituto Tecnico per il Turismo era unico, adesso sono tre, è stato poi diviso in tre, ed era tutto in un brutto edificio in via Antonini, fuori di Porta Ludovica, ecco, uscendo dalla centrale del latte verso sud, 1650 studenti, veramente una cosa enorme, anche il consiglio di classe, il collegio docenti non era gestibile, perché quando si è in 200 non ci si ascolta, ci si etichetta, quello è della CGIL, eccetera, no? Quindi cose di questo genere. Claudio Varalli non era un mio allievo, non l'ho conosciuto personalmente. Proprio quel pomeriggio lì c'era questo consiglio di istituto, al quale vado, e niente, poi vedo queste facce, vengo a sapere come quello che era successo e ci siamo limitati a cercare di capire se e come avremmo potuto fare qualcosa, perché sicuramente poi ci sarebbero stati problemi, disordini, scioperi, eccetera, e basta, poi sono tornato a casa.
L'uccisore, il 22enne Antonio Bragion, aveva sparato perché era claudicante per esito di una poliomielite e quindi non era riuscito a scappare, come avevano fatto gli altri. Assediato nella sua auto, fece uso dell'arma che deteneva illegalmente. Anche con lui avevo un legame indiretto. Avevo cominciato a insegnare alcune ore all'Università Cattolica, dove il Bragion era studente di giurisprudenza. People see me all the time, and they just can't remember how to act. Ma torniamo all'istituto, che ora porta il nome di Claudio Varalli. Giunto al preside, dedicammo un po' di tempo a cercare di immaginare come avremmo potuto arginare le prevedibili reazioni dei giorni successivi. L'espressione anni di piombo non era un'immagine giornalistica, ma descriveva una tragica realtà. Ovviamente il consiglio d'istituto vero e proprio venne rinviato e quindi rientrai a casa prima del solito. Ben deciso a non dire nulla a mia moglie Anna Maria, agli ultimi giorni ormai della sua seconda gravidanza. Tuttavia, dietro sua insistenza e sapendo che si sarebbe preoccupata ancora di più se non le avessi dato spiegazioni abbastanza convincenti, con le dovute cautele le raccontai quanto era successo.
E dico, ma no, niente, no, dai, dimmi, perché no, poi fra di noi è sempre stata anche una abbastanza forte di carattere. Di fronte a queste emergenze è una che non si perde d'anima, eccetera. Per quello le ho detto, ma guarda, tu sai che purtroppo ci sono questi, perché evidentemente, diciamo, dal 68 al 75 di cose ne erano successe parecchie qua a Milano, e non solo a Milano. Era un po' all'ordine del giorno questo tipo di notizia, e le ho detto quello che era successo e il motivo per cui in realtà consiglio d'istituto era stato inviato. Però dopo si è addormentata tranquilla e siamo andati a letto tutte e due, e al mattino mi sveglia e dice, no guarda, mi devi portare.
La valigetta con l'occorrente era pronta da tempo e quindi ben presto arrivammo alla clinica dove avrebbe partorito. La clinica si trova a due passi dal policlinico e di fianco alla caserma dei carabinieri di Via La Marmora. Quella mattina, il 17 aprile, una colonna di camionette uscì proprio da lì per contrastare un corteo di giovani di sinistra che, come reazione all'uccisione di Varalli, stava percorrendo corso 22 marzo con l'intento di raggiungere una sede del principale movimento di estrema destra dell'epoca. Una delle camionette investì uno dei manifestanti, il 28enne Giannino Zibecchi. Le foto raccapriccianti che lo mostravano sul marciapiede finirono su tutti i giornali. Il parto alla fine fu un cesareo, come programmato, e andò tutto bene. Tra ambulanze e camionette però era tutto un ululare di sirene e mia moglie, che non poteva non sentirle, temeva che io rimanessi coinvolto in qualche episodio. La fortuna, che io però preferisco chiamare provvidenza, volle che malgrado tutto io non subissi nessuna conseguenza, a parte una fortissima tensione emotiva che solo dopo una settimana mi permise di sentirmi pienamente felice di essere diventato padre per la seconda volta. I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun. Sto per dire una cosa molto molto banale che ha a che fare col tempo che passa, con gli anni che passano, e se io mi guardo indietro quando sono arrivato a vivere a Milano e avevo 19 anni, quindi parliamo di ormai 25-26 anni fa, gli anni di piombo erano dietro l'angolo. Cioè Milano, quando raccontavi quello, quando qualcuno ti raccontava quello che era stata la città, da dove arrivava, era veramente l'altro ieri. Le manifestazioni, i grandi cambiamenti. Siamo nel 2021 e l'altro ieri è diventato ormai qualche settimana fa, ed è il motivo per cui sono molto felice di avere delle storie come quella di Gianfranco, che ha vissuto quei momenti e ce li ha raccontati in maniera così precisa. Pronto, ciao Gianfranco, buongiorno.
Buongiorno Matteo e complimenti per la tua trasmissione.
Grazie mille. Cominciamo subito fortissimo, Gianfranco, con i complimenti mi metti subito a mio agio. Senti, la prima cosa che vorrei chiederti riguarda proprio quel periodo là. Tu tra l'altro eri docente, insomma eri insegnante, quindi eri dentro a quel mondo lì, ai pensieri degli studenti, alla loro voglia di futuro. Che anni erano? Tu come te li ricordi? Te li ricordi come degli anni cupi o al contrario come degli anni pieni di speranza, di visioni per il futuro?
Ma entrambe le cose, in realtà non si può distinguere. Una situazione che circonda tutti è un po' come adesso la pandemia, ci sono atti di bontà, di solidarietà eccetera in una situazione che complessivamente è pesante, e lo stesso con le dovute differenze succedeva allora. Poi c'erano delle tensioni naturalmente, perché c'era questa polarizzazione fra estrema destra e estrema sinistra che portava anche dentro le scuole anche momenti di scazzottatura. Una volta mi sono proprio trovato in mezzo e mi sono preso anche un calcio sullo stomaco, ecco, grosso modo, non intenzionale, ma semplicemente di uno che scavalcava i banchi per andare a zuffarsi con quegli altri.
Sì, insomma, il contesto era quello lì. Gianfranco, scusami, visto da fuori, tu adesso sei in pensione da qualche tempo, mi pare di capire, sì. Ma e so che è una domanda che può, diciamo, lasciare il tempo che trova. Tu hai la sensazione che i ragazzi degli ultimi 10, 15, 20 anni siano meno attivi, cioè abbiano meno voglia di cambiare le cose e preferiscano entrare in un flusso che è già costituito?
L'impressione è quella. Non so, perché appunto essendone fuori da un po', però adesso non lo so in che misura i nostri giovani, i ragazzi delle scuole secondarie, siano coinvolti in quel forme di sovranismo, cioè per dire il Movimento 5 Stelle, la Lega, le sardine. Ecco, non so fino a che punto questi movimenti abbiano presa sui ragazzi delle scuole secondarie.
Gianfranco, l'ultima cosa e poi ti saluto. So che tu hai lavorato molto al progetto Erasmus nella tua vita. E che cosa hai fatto esattamente?
Ma allora, la mia università aveva tre o quattro progetti interuniversitari di cooperazione, sì. E sono stato delegato dal preside di seguire un paio di questi. Mettere in piedi queste cose è stato veramente, veramente faticoso. D'altra parte è una delle cose delle quali in retrospettiva mi sento anche più orgoglioso.
Lo immagino.
La collaboratrice è stata una
Anita è stata in Erasmus, quindi insomma ricorda con piacere. Purtroppo ti devo salutare, Gianfranco, però è stato davvero un piacere chiacchierare con te. Ti faccio i più grandi in bocca al lupo per tutto.
Grazie altrettanto.
A presto.
E di nuovo complimenti.
Grazie.
E viva.
Grazie mille, grazie. Ciao Gianfranco, a presto. Ciao. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Dopo la storia di Gianfranco che ci ha raccontato un pezzo del cuore di quegli anni, degli anni di piombo, ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo con una storia raccontata da Mario Calabresi che riguarda esattamente quegli anni e quel periodo. Tra poco qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
È la mattina del 3 ottobre 2019. Prima di fare colazione controllo i messaggi su Facebook. Ho aperto la pagina solo da 2 settimane, con 10 anni di ritardo sul resto del mondo, e sono incuriosito dalle interazioni che si stanno creando. Trovo un messaggio diverso dagli altri. Non commenta il libro che ho appena pubblicato, ma mi riporta indietro di oltre 40 anni. «Buonasera, dottor Calabresi», dice. «La leggo con piacere perché sono legato a lei dalla perdita di una persona cara a causa del terrorismo. Mi chiamo Piero Masolo. Sono prete missionario del PIME in Algeria. Sono nipote di Carlo Saronio, rapito e ucciso il 15 aprile 1975. Mi piacerebbe poterle inviare una mail per chiederle consiglio su come celebrare l'anniversario dello zio. La ringrazio di cuore». Quel nome mi dice qualcosa, ma non riesco a collegarlo a nulla, eppure la storia degli anni 60 l'ho frequentata tanto, anche troppo. Gli rispondo subito, dandogli la mia email, e per curiosità mi metto a cercare notizie e trovo un libro che ricostruisce il sequestro e il processo per la morte, una serie di schede e una voce di Wikipedia. Carlo Saronio, erede di una delle famiglie più benestanti di Milano, era laureato in ingegneria e faceva ricerca all'Istituto Mario Negri. Venne sequestrato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 75 da una banda composta da criminali comuni e da appartenenti all'area di Potere Operaio, movimento in cui Saronio era stato simpatizzante. Il rapimento doveva servire a finanziare un nascente gruppo terrorista di estrema sinistra. La vittima, che non aveva ancora 26 anni, morì nelle prime fasi del sequestro a causa di una dose eccessiva di cloroformio, ma i rapitori, fingendo fosse ancora in vita, riuscirono lo stesso a ottenere il pagamento di una parte del riscatto. Il corpo verrà ritrovato solo 3 anni e mezzo dopo. Una storia quasi dimenticata, sepolta nella memoria della città. Ecco, questa che vi ho appena letto è una delle prime pagine di un libro che si intitola «Quello che non ti dicono», di Mario Calabresi, pubblicato di recente da Mondadori. E in questa puntata che si intitola «Giorni di piombo», la seconda storia è proprio quella di Carlo Saronio. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il 10 febbraio del 1963 il segretario del PC, Palmiro Togliatti, è al Teatro Smeraldo a Milano per tenere un comizio. Ha appena preso la parola quando un ragazzo, nemmeno ventenne, si alza in piedi e comincia a lanciare dei fogli sulla platea. Il ragazzo viene identificato dai poliziotti presenti, si chiama Carlo Fioroni. L'appunto, un foglietto giallo delle dimensioni di una cartolina, arriva all'ufficio politico della questura. 2 settimane dopo si aggiunge una piccola informativa in cui si segnala che è iscritto alla FIGC, organizzazione giovanile del Partito Comunista, e che ha studiato al liceo classico Cesare Beccaria. Solo successivamente emergerà che era appena stato cacciato dalla FIGC per deviazionismo ideologico. Fioroni era colpevole di aver aderito al nascente movimento filocinese, quello di chi accusava Togliatti di stare con l'Unione Sovietica di Khrushchev, traditore della rivoluzione di Lenin e Stalin, e indicava invece come modello la Cina di Mao. Il 2 marzo il questore di Milano scrive a quello di Varese pregandolo di assumere in via del tutto riservata e riferire dettagliate informazioni sui precedenti morali e politici della persona in oggetto. Non arriverà nulla degno di nota. Il tutto finirà in una cartellina intestata a Fioroni Carlo di Aurelio, che resterà vuota fino al 1968, quando sarà segnalato come responsabile milanese del giornale Classe Operaia, come iscritto al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, e verrà annotato che si è sposato con una ragazza di un anno più giovane di lui, iscritta allo stesso partito. Da quel momento la cartellina gialla comincerà a riempirsi, mese dopo mese, per un decennio, diventando un immenso faldone, oggi conservato negli archivi della Questura di Milano. Sfogliare il faldone significa percorrere una carriera che dalla protesta porterà ai nascenti movimenti terroristici, fino alla violenza criminale, in un crescendo fatto di militanza, fuga all'estero, latitanza, doppi giochi e incontri segreti. Nel giugno del 68 partecipa al convegno nazionale studenti operai di Venezia, un anno dopo prende parte alla rivolta di Corso Traiano, a Torino, dove studenti operai, riuniti fuori dai cancelli della Fiat, si scontrano per una giornata intera con la polizia. Verrà denunciato dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La questura di Torino chiede notizie di lui ai colleghi milanesi, che rispondono definendolo un elemento alquanto fanatico e fazioso, che partecipa a tutte le manifestazioni dei movimenti estremisti della dissidenza. Viene segnalato a manifestazioni, convegni, riunioni, volantinaggi, tanto che nel 71, in un documento del Viminale, si legge «Noto a codesto onorevole ministero». Poi avviene il salto di qualità.
Colonno Stringhetti per primo ha scorto il cadavere sotto il traliccio con l'aiuto di questo cane, di questo piccolo cane nero. Ci può raccontare com'è andata?
Continuavo a baiare avanti e indietro, allora mi sono deciso di andare a vedere cosa c'era e ho visto questo cadavere disteso per terra, tutto maciullato, insomma, una gamba a distanza 10 metri più o meno.
Il giorno dopo l'incidente in cui perse la vita Gian Giacomo Feltrinelli, Fioroni viene interrogato da un magistrato che vuole capire come mai l'assicurazione del pulmino Volkswagen trovato sotto il traliccio su cui è morto l'editore sia stata stipulata da lui a nome di una persona ignara della cosa. Fioroni finge di scoprire l'identità di Feltrinelli solo in quel momento, spiega che pensava di fare un favore a un amico che non sapeva nulla dell'attentato e non viene trattenuto. Poche ore dopo si scoprirà che ha assicurato anche una Fiat 124 beige trovata ad Abbiategrasso, vicino a un traliccio dell'alta tensione sotto cui erano state piazzate altre cariche esplosive. A quel punto la sua posizione si complica e per la polizia sarebbe cruciale sentirlo, ma ormai si è dileguato. È nascosto al sicuro, al secondo piano della casa in Corso Venezia di Carlo Saronio, con l'aiuto del quale passerà in Svizzera. A quel punto è il capo della polizia, Angelo Vicari, a firmare un mandato di cattura internazionale. La questura nel frattempo continua ad aggiornare il suo fascicolo, ma il nome di Saronio però non appare mai legato a lui, nessuna sospetta della loro amicizia e del loro legame. A novembre, in cambio della revoca del mandato di cattura, rientra in Italia e all'inizio del dicembre del 74 torna a nascondersi per una settimana a casa Saronio, questa volta non più all'insaputa della madre, ma presentato da Carlo con il falso nome di Bruno, professore romano, amico di vecchia data. Rimane con loro il giorno di Sant'Ambrogio, poi diventa una presenza ingombrante per le feste familiari. Carlo Saronio, all'Immacolata, lo porta a dormire a Quartogiaro da Don Beltramini e il 12 dicembre lo accompagna al sicuro in Svizzera insieme alla sua ragazza. Ma perché, se nessuno lo stava cercando, già alla fine di novembre Fioroni aveva deciso di sparire dalla circolazione? Perché se l'aspettava. All'inizio di quel mese, infatti, seguendo la traccia casuale di un furto d'auto, vengono perquisiti e arrestati due suoi amici, un ragazzo e una ragazza, i cui nomi ricorreranno nelle cronache dei processi per terrorismo degli anni 70. Nelle loro case vengono trovati una pistola e numerosi volantini e documenti di propaganda politica simili a quelli rinvenuto in alcuni covi delle Brigate Rosse. Le carte sono di Fioroni, che sei mesi prima ha chiesto ai due di custodirgliele. Temendo che parlino, entra in clandestinità. L'intuizione non è infondata. A fine novembre, 17 giorni dopo l'arresto, l'amico rivela di chi sono i documenti e tutto l'incartamento passa a un giovane giudice istruttore di Torino che sta indagando sulle Brigate Rosse. Si chiama Giancarlo Caselli. Il magistrato chiede subito di convocare Fioroni per un confronto con l'amico, però nessuno riesce a trovarlo. Così a Natale Caselli firma un mandato di cattura, accusandolo di partecipazione a banda armata, ma quell'arresto non verrà mai eseguito. Grazie a Carlo Saronio. Carlo Saronio, che è tornato soltanto da 2 mesi da Filadelfia, non può immaginare che avere difeso e nascosto nuovamente l'amico gli costerà la vita.
Sì, questo mitico armadio in cui appunto la nonna aveva messo cose, la mamma le ha conservate e io ho potuto attingere e quindi per esempio c'è questo diarietto grande così in cui abbiamo letto il racconto della nonna Angela che col Carlo vanno a Filadelfia e lui si installa in questo grattacielo in centro mentre fa il ricercatore con Britton Chance all'Università di Filadelfia e tante altre cose.
Dalla latitanza in Svizzera, Fioroni torna a fine febbraio nel 75 e il suo porto sicuro è ancora per 3 giorni la casa di Corso Venezia. Questa volta non chiede ospitalità da solo, ha una nuova compagna che presenta la signora Saronio come sua moglie. A loro Carlo cede addirittura la sua camera e il suo letto. Poi vanno in Liguria, a Bogliasco. In 4 ci vanno, Carlo porta anche Silvia. Sarà il loro ultimo fine settimana in quel mare dove avevano fatto il primo bagno insieme tra le onde. Fioroni è ricercato, non può tornare a insegnare, non ha reddito e dice di essere depresso dopo la latitanza. Carlo gli fa avere 500.000 lire, il corrispettivo di 3 stipendi di un operaio per poter vivere in clandestinità. E gli spiega, ancora una volta, che lui non ha la disponibilità dei beni di famiglia perché il ragionier Damaschi vigila su tutto. Armando Damaschi è l'amministratore chiamato a gestire, dopo la morte del padre, le finanze dei Saronio. Ha il suo ufficio al piano terra in Corso Venezia e controlla le spese di Carlo. Quando deve partire per un viaggio o una vacanza, gli consegna una busta con i contanti necessari e non gli sfugge niente. Tanto che, per far avere quel 500.000 a Fioroni, Carlo finge una donazione alla parrocchia di Don Beltramini a Quartogiaro. Ne parla con la madre, si fa fare l'assegno da Damaschi e lo porta al sacerdote, che si presta a cambiarglielo e a girare il contante all'amico. Don Beltramini si fidava di Carlo, gli voleva bene e non faceva domande. Era il parroco della Chiesa della Resurrezione, aperta nel 67 in mezzo alla schiera di palazzoni popolari, un punto di riferimento per tutti i bisognosi del quartiere. Con lui Carlo era arrivato a Quartogiaro per fare il dopo scuola in parrocchia per i bambini di un gruppo di famiglie emigrate dalla Puglia. A questo punto affiora una suggestione, che emergerà come ipotesi nelle indagini, che si affaccerà in alcune testimonianze nei processi e che molti ancora oggi ritengono verosimile, che Fioroni, in quel fine settimana in Liguria, abbia proposto a Carlo di inscenare un suo finto sequestro per attingere dalle casse familiari. Carlo avrebbe detto di no, che non ci pensava nemmeno lontanamente, che non era disponibile a prestarsi. La cosa non è così inverosimile, tanto che Silvia mi ha raccontato che in seguito, quando si scoprì che dietro il rapimento c'era Fioroni, per un attimo un dubbio terribile l'assalì. E se fosse un autosequestro? Se fosse un modo per finanziare l'amico? Fioroni non si arrende e, seppure latitante, non vivrà nascosto, anzi si muoverà per Milano, attivissimo nell'organizzare il vero sequestro di quell'amico che lo ha sempre difeso, finanziato e tenuto nascosto. Intitola Quello che non ti dicono, il libro di Mario Calabresi da cui è tratta questa piccola storia, una storia davvero terribile di un'amicizia fedifraga, cioè di una persona fedifraga che tradisce l'amico e lo sequestra, e l'amico, ahimè, farà una pessima fine. Vi ricordo Quello che non ti dicono di Mario Calabresi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con Raffaele, che ormai è diventato Raffiullà attraverso Le strade di Caraci.
Linee d'ombra.
Siamo arrivati alla fine di questa settimana e arriviamo alla fine di questa settimana di racconti anche di Raffaele Favero, che è la storia che raccolgono per noi Sara Sartori e Giulia Valli. Vi ricordo che questa è una storia che trovate, se volete, in un libro che si intitola Raffiullà, che appunto è la storia raccolta attraverso le lettere di Raffaele Favero a casa, ai propri genitori, raccolta grazie anche all'aiuto, ma anche grazie, direi, solo all'esistenza dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Insomma, in questa puntata noi siamo sempre con Rafiullah, che diciamo riceve un no, un due di picche direi, che non lo rende molto felice, ma che soprattutto ci racconta di questi spostamenti. E io devo dire, per la prima volta ho provato a guardare una cartina, una mappa. Lui fa avanti e indietro come niente fosse, da Karachi a Lahore, no? In Pakistan, e parliamo di una strada che è la strada che percorre l'unica valle percorribile, altrimenti sono tutte montagne, in Pakistan. E ora, oggi, nel 2021, da Google Map parla di 1200 km in 15 ore di macchina. Già mi sembrano, diciamo, come dicevo con Paolino Corleone, mi sembrano poche 15 ore di automobile. Figuriamoci 40 o 50 anni fa, cosa voleva dire con una Fiat 1800 andare così come niente fosse da Karachi a Lahore. Insomma, proviamo a sentirlo, stiamo con lui, stiamo sempre in viaggio con Raffaele Favero. Lahore, 12 giugno, giorno di sole, gradi 48-50 all'ombra. Caro papà, il mio soggiorno pakistano in questi ultimi giorni è diventato piuttosto duro e difficoltoso a causa di alcuni voltafaccia della fortuna. Un amico mi prestò $300 e in seguito incontrai un turista americano, ricco all'apparenza, vestito bene, insomma una persona da fidarsi, che mi cambiò i dollari in 3.300 rupie rilasciate in assegni della National Bank of Pakistan di Karachi. Mi disse di essere un uomo d'affari, mi diede un appuntamento a Karachi per comprare la mia auto. Così tornai al mio paesino, comprai una bella mucca da latte e un toro, ripiantai per la terza volta gli eucalipti. Non capisco proprio perché non crescano. La casa è sempre a livello delle fondamenta, cioè sottoterra, per mancanza di fondi. Nel viaggio per andare a Karachi attraversai parecchi deserti, il radiatore inizia a bollire, io ho tanta sete, l'auto s'arena nella sabbia che è fine come il talco. Con l'aiuto di Dio e di alcuni pakistani riparto, riattraverso un altro deserto. Non c'è strada, bisogna andare a naso e seguire i segni degli altri camion. Dopo un po', di notte, incontro un autobus governativo, un camion completamente affondato nella sabbia. Ma una Fiat 1008 è la meglio di tutte e con la mia abilità ed esperienza di jeepista del deserto riesce a passare senza arenarsi. Pieni di polvere, io e Billawar Khan arriviamo a Karachi ed apprendiamo dalla banca che quell'americano è un gangster ricercato dall'Interpol e ha già imbrogliato una trentina di persone spacciando assegni in bianco. Ok, ho perso $300. Come farò? Circa gli affari di Karachi nessuno si fida perché la situazione politica pakistana è calda per l'avvicinarsi delle nuove elezioni. Si torna indietro per l'altra strada, quella che conduce a Lahore. Si attraversano altri deserti, si rompe una balestra, la si aggiusta, si rompe il longarone d'acciaio che sostiene gli ammortizzatori pneumatici posteriori. Lo salviamo. Un'altra cunetta e si rompe di nuovo. Si salda e si riparte. Poi un camion prepotente m'abbaglia e mi sfrisa tutta la fiancata destra e scappa. Ora sono a Lahore con l'auto semirottame. È sempre più difficile venderla. Andrò a Rawalpindi e tenterò qualche lavoro in un'impresa italiana che costruisce una diga.
Guardiamo queste lettere, tutte e tre intorno a leggerle, a turno stavamo male, no, anzi tutti insieme stavamo male per giorni. Poi ne arrivavano poche, perché poche nel senso, dopo 2 mesi ne arrivava un'altra, perché non c'era mica la facilità di comunicazione che c'è adesso.
Continuo la mia semplice vita di religioso islamico frequentando gli Islamic Party di qua giù. Le notizie che la mamma mi dà circa Daniela mi hanno fatto bruciare il cuore, ma in ogni caso, se si è lasciata sfuggire la chance di avere una vita felice con me, vuol dire che non è degna di seguire la suprema via che io le avevo promesso. Mai troverà un altro capace di darle ciò che io potevo darle in materia d'amore, di spirito e di corpo. Vabbè, io non me la prendo, vuol dire che Allah non vuole legarmi con una donna del mio paese. Infatti, se proprio avrò bisogno di donne, me ne prenderò un paio di qua giù, veramente fedeli e servizievoli, piene d'amore e remissive. Quando tornerò in Italia cercherò qualche lavoro di rappresentanza per qualche ditta che ha relazioni col Pakistan. Intanto continuo a studiare le lingue urdu, pashtu e persiano, e anche l'arabo. Quando le saprò veramente bene, sicuramente il successo mi arriderà.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I
I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never.
Insomma, ha molta molta fiducia Raffaele nel suo futuro e ormai è totalmente preso dalla fede islamica, al punto che si sente, no? È un po' offeso dal fatto che Daniela, questa donna che lui voleva sposare, far venire dall'Italia, non abbia accettato la sua corte, e quindi si butta sulle donne che molto probabilmente riuscirà a conquistare, cioè ad avere lì direttamente in Pakistan. Insomma, la storia continua. Domani, sabato e domenica, ovviamente non siamo in onda, potete ascoltare però alle 21.30 il Sud delle 5 puntate di questa settimana, oppure ascoltarle in podcast come e quando volete. Ora la linea va al GR. Ringrazio però prima tutta la redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Mauro Pescio e Paolino Corleoni. Noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!